Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
Le elezioni del presidente Trump, le elezioni degli Stati Uniti, che hanno dato come risultato una netta vittoria di Donald Trump, possono rappresentare un elemento di discontinuità storica proprio per la posizione di Donald Trump che ha assunto nel corso della campagna elettorale e alle dichiarazioni che ha rilasciato nella campagna stessa. In particolare, Trump si mette contro quello che è stato gli elementi che hanno fatto degli Stati Uniti una sorta di situazione, hanno generato una situazione di collasso. Gli Stati Uniti sono alla fine di un periodo storico, forse il più brutto che hanno affrontato da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale e come tutte le società e come tutte le civiltà che vivono momenti di crescita, momenti di stabilizzazione e poi cominciano il periodo del collasso. Il collasso avviene molto più rapidamente di quanto non avvenga la crescita di una società e di una civiltà. Noi dovremmo estendere il collasso della società e della cultura americana anche alla cultura del mondo occidentale. Quindi è abbastanza evidente che siamo di fronte alla fine di un periodo storico e alla fine di un modello socioculturale che nei fatti è fallito, perché un modello socioculturale che avrebbe dovuto diminuire la disuguaglianza, diminuire la povertà, diminuire le guerre, diminuire il malessere complessivo, favorire un ritorno all'uomo, alla persona, alla società come elementi fondanti, è fallito nei fatti. Ed evidentemente noi non possiamo pensare di risolvere il problema con le stesse criteri e con le stesse idee che hanno generato il problema stesso. Ora, le dichiarazioni di Trump sono abbastanza evidenti in questo senso, perché lui è contro la globalizzazione e contro la delocalizzazione che ha impoverito profondamente gli Stati Uniti, perché seguire la finanza senza nessun freno inibitore ha contribuito a ridurre significativamente gli occupati nella manifattura, nell'economia reale, per correre dietro alla finanza. E questa operazione che ha di fatto favorito la delocalizzazione delle attività manifatturiere in Cina, facendola diventare la fabbrica del mondo. Ricordiamo che la Cina agli inizi degli anni 90 aveva un PIL pro capite inferiore a quello del Chad e poi è diventata quello che è grazie alla rincorsa degli Stati Uniti dietro una finanza criminale per certi aspetti, perché questa finanza poi ha colpito il mondo occidentale. Noi siamo stati più volte colpiti. Quindi la posizione di Trump è contro la delocalizzazione, che ha favorito la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero. Sono aumentati i posti di lavoro nel settore dei servizi, cioè assicurazione, cioè credito, banche, eccetera. Ma se poi salta anche il sistema finanziario, beh, evidentemente anche questi posti saltano. Quindi hanno votato per Trump le tute blu, cosiddette. Poi Trump ha mostrato la sua contrarietà alla cultura woke, che è stata coltivata dai democratici, e contro l'eccesso di attenzione alle politiche transgender, che sono arrivate a delle situazioni insostenibili di promuovere l'eventuale cambio di sesso a bambini di 7, 8 anni, 9 anni, 10 anni, insomma, no? Quindi è tutto contro questo sistema che ha di fatto creato una situazione di collasso degli Stati Uniti e conseguentemente anche, vedremo magari più attentamente, sull'Europa che ha seguito un'Europa che è stata di fatto un cane al guinzaglio perché è stato portato a destra e a sinistra per colpa di una governance suddita del Pentagono e della Presidenza degli Stati Uniti, è stata portata a spasso per seguire le guerre, per seguire in particolare la guerra dell'Ucraina che è stata messa in piedi dalla presidenza di Obama nel 2014 con il Maidan. In particolare, la posizione di Trump è quella di chiudere rapidamente questa guerra ucraina che ha condotto l'Europa a una situazione di grande difficoltà economica a causa delle sanzioni imposte alla Russia e questo ha portato un incremento al costo del gas naturale, al costo dell'elettricità, al costo delle risorse energetiche e vediamo come questo ha colpito pesantemente la Germania che oggi è in grande difficoltà. Quindi le elezioni di Trump rappresentano un momento di discontinuità storica che ha caratterizzato almeno gli ultimi 20 anni e ha legato in un sistema di comando la generazione legata ai Bush e a quella dei Clinton. Ora, Bush senior diventa vicepresidente con Reagan nell'81 e conosce molto bene Clinton che era governatore dell'Arkansas e quindi Bush si lega a Clinton, anzi sarebbe il contrario, cioè Clinton si lega a Bush. Bush viene eletto alla fine della presidenza Reagan e avvia la prima operazione di Desert Storm contro Saddam Hussein per l'invasione del Kuwait. E poi l'altro aspetto è che Bush cessa, non viene rinnovato alla presidenza e la presidenza va ai Clinton che per due mandati Bill Clinton tiene la presidenza, durante il suo mandato lui allarga i confini della NATO preparando poi lo scontro con la Russia e di fatto crea la guerra in Kosovo generando un problema complessivo delle diverse geografie e delle diverse etnie. Alla fine del percorso di Clinton nel 99 sale al governo Bush figlio, che rimane al governo per due mandati, quando alla fine lascia poi il mandato a Obama che ha come vicepresidente la Hillary Clinton, la quale contenderà a Trump nel 2016 la posizione di presidente degli Stati Uniti, ma viene sconfitta da Trump, il quale poi in un contesto non chiaro perde le elezioni del 2020 e lascia spazio a Biden e vediamo come è andata a finire sostanzialmente. Quindi questo aspetto è molto importante perché la presidenza di Trump, almeno a parole e nelle dichiarazioni, sembra essere di rottura con le politiche perseguite dai democratici attraverso sia le presidenze di Bush, sia le presidenze repubblicane, erano a loro volta, ma diciamo hanno generato una sorta di comando, i cosiddetti Bush-Clinton hanno generato un comando degli Stati Uniti dagli anni 80 sino agli anni, sino al 2000 e all'elezione di Trump sostanzialmente. Questo aspetto è importante e ci fa capire il radicamento dei democratici nel cosiddetto deep state, cioè nello stato profondo, e soprattutto nel controllo che loro hanno molto forte sui media americani e sullo star system, cioè Hollywood e tutte le persone legate alla cinematografia, e inoltre anche un legame con il mondo della finanza. Che cosa è successo? Che i media americani hanno sistematicamente promosso la candidatura di Harris sostenendo che aveva di fronte una persona debole come era Donald Trump. Da notare che i bookmakers da settembre, da inizio settembre, io li ho seguiti, hanno sempre dato vincente Trump, e questo è più, come dire, è più interessante dei sondaggi di opinione. I sondaggi di opinione possono essere manipolati, ma i bookmakers ci mettono i soldi. Quindi Trump è sempre stato vincente 1,40 contro i 2,40, 2,50 della Harris. I media americani hanno costantemente attaccato Trump e addirittura c'è stata quella forma di insurrezione a Washington Post, il cui proprietario è Bezos, che si è rifiutato di fare un endorsement a favore della Harris. E questo ha generato una forte reazione dentro Washington Post, dimostrando quanto sia radicato il potere dei democratici nel cosiddetto deep state che Trump ha detto di distruggere, di eliminare sostanzialmente. Ovviamente lo vedremo. L'altro aspetto che colpisce per la sudditanza avuta nella informazione alla gente è stata la posizione dei giornali italiani, quindi da Repubblica, dalla Stampa, dal Foglio, dal Corriere della Sera. Tutti gli editori hanno sempre detto che avrebbe vinto la Harris per una migliore condizione, per una sua più brillantezza, eccetera. E questo è il risultato di una informazione sistematicamente manipolata, che cerca di operare sui lettori dando una falsa verità. In realtà la Harris è stata nominata vicepresidente ed è rimasta coperta senza mai dire nulla per 4 anni. Poi, quando si sono resi conto che Biden non era più nella condizione di affrontare un corso elettorale, sono stati costretti a mettere la Harris come candidata antagonista a Trump. È molto probabile che se la Harris fosse stata una persona di diverso spessore, cioè Harris non ha cultura, non ha idee, è poco empatica, oggettivamente è una persona perdente fin dall'inizio, insomma, è stata messa sulla scena, su una seggiola, a recitare una poesia che non aveva neanche imparato a memoria. Ora, se la Harris fosse stata una persona di peso, probabilmente lo scambio con Biden l'avrebbero fatto prima. Quindi sono andati avanti, 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 nascondendo coi media, che sono in loro possesso, la realtà di un presidente che stava affrontando una demenza senile. Questo aspetto è estremamente importante, perché alla fine noi abbiamo un evento storico. Insomma, Trump ha detto chiaramente le sue posizioni, come ho accennato precedentemente, e questa elezione è molto più forte di quanto non possa essere di quanto non possa apparire. L'aspetto su cui è necessario tornare è quali effetti la presidenza Trump potrà avere sull'Europa. Ora, il problema dell'Europa è un problema simile a quello che ha colpito gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, di collasso sostanzialmente di un sistema socio-culturale che si è spento, che si è addormentato, pensando che vivendo dei fasti passati e non riuscendo a capire che il mondo stava violentemente cambiando. Si è fatto trascinare in una guerra per procura come quella dell'Ucraina, che speriamo si chiuda molto rapidamente, una guerra persa fin dall'inizio e ingiustificatamente perseguita con, a nostro danno, le sanzioni ce le siamo fatti da soli, insomma, no? Quindi il problema vero dell'Europa è che si trova di fronte a un bivio. Da una parte può continuare, ma qui risulta difficile, data la posizione di Trump, a ubbidire come un cagnolino al suo padrone. E in questo senso la Ursula von der Leyen è stata una fedele esecutrice degli ordini, prendeva gli ordini dal Pentagono, dal presidente americano e poi li faceva sua. Le posizioni nei confronti dell'Ucraina è stata di un'assoluta irrazionalità, insomma l'Ucraina deve vincere, vincerà, quando è evidente che non l'avrebbe mai fatto, insomma. E quindi la von der Leyen è stata una figura perdente, perdente. E noi ci troviamo in questa situazione, ad avere una presidente von der Leyen che è stata eletta grazie all'intervento di Macron, Francia, e a Scholz, Germania. Entrambi i due sono in una situazione al momento perdenti, perché Macron è delegittimato in Francia e Scholz è delegittimato in Germania. Quindi la von der Leyen si trova presidente portata da perdenti, Macron e Scholz, e si trova contro quelli che si sono rafforzati con la presidenza di Trump, e cioè la Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria, il presidente austriaco in Austria, i Länder vittoriosi di destra in Germania. E ci mettiamo anche noi come Italia, in cui la nostra posizione, fra virgolette, è un po' obliqua, nel senso che da una parte si è cercato di difendere le dichiarazioni fatte in occasione delle elezioni, e però poi di fatto il governo si è di fatto sdraiato sotto le direttive di Biden con una passività oggettivamente suicida, insomma, no? Quindi il problema paradossale qual è? Che oggi noi abbiamo una governance europea, e quindi parlo della von der Leyen, che è stata eletta dalla parte debole, mentre la parte contraria, che è la parte della destra, è diventata una parte forte, quindi la sua governance è estremamente debole. Ora, a questo punto l'Europa ha due alternative: una che non è seguibile perché non c'è più Biden alla presidenza, e Trump ha detto chiaramente che l'Europa se ne deve andare per conto suo. Quindi è evidente che in questa situazione l'Europa deve decidere che cosa fare, cioè deve mettere la testa nella creatività, nel cercare una soluzione ai suoi problemi. E non può più fare conto sugli ordini, per fortuna, per gli ordini per gli Stati Uniti. Quindi l'elezione di Trump, in un certo modo, quel distacco dell'Europa, è da considerarsi un fatto positivo dell'Europa. Qualcuno aveva scritto: se l'Ucraina perde, l'Europa vince. Ora, questo vuol dire che l'essere lasciati senza il guinzaglio ci dà la libertà di decidere per conto proprio. E qui sta il problema, perché noi non abbiamo le persone con la competenza, con la cultura necessaria per affrontare un mondo che cambia. Questo perché? perché in Europa abbiamo una governance debole e perché all'interno del nostro paese la governance è purtroppo favorita da un eccesso di clientelismo. E quindi il grande banchiere Morgan diceva: io sono stato molto capace nel prendere delle persone più brave di me. Qui in realtà finisci per prendere invece le persone peggio di te, insomma, no? Perché c'è una specie di corsa alla nomina del fratello, della sorella, del cognato, della cognata, del noleggiatore delle macchine. Abbiamo delle figure, come dire, fra virgolette, culturalmente impresentabili. Ora, come si fa a chiedere a queste persone che sono culturalmente impresentabili un processo di cambiamento, di rinnovamento, se non hanno le competenze per farlo? Questa è una sfida che abbiamo davanti. Ed è molto difficile da superare.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.